Buongiorno a tutti, qui è l'operatore Chorus Call. Benvenuti alla presentazione dei risultati di Isagro al 30 settembre 2015. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call digitate asterisco seguito da zero. Ora vorrei cedere la parola a Giorgio Basile, presidente e amministratore delegato di Isagro. Dottor Basile, prego.
Grazie, buongiorno a tutti. Sono qui con i miei colleghi che mi assistono come di consueto. Nel documento che è stato circolato abbiamo pensato di aiutare i lettori creando alcune tavole che abbiamo messo all'interno della sezione dell'executive summary, così un po' per cambiare il format, altrimenti poi ci si abitua troppo, ci si annoia, un poco per aiutare di più, diciamo in inglese direi to highlight la situazione. Vediamo un pochettino se questo aiuta. Come sono andati i 9 mesi? Sono andati sul piano del segnale forte che la strada intrapresa è vera, sono andati bene. Se poi diciamo se siamo già soddisfatti, siamo soddisfatti, la risposta ovviamente no, perché abbiamo un percorso che stiamo facendo e i risultati sono di periodo e non sono quelli ai quali dobbiamo arrivare e che abbiamo più volte indicato. Sempre, ma nel nostro settore più che in altri, l'intervallo di tempo necessario tra quando si imbocca, si prende una strada e si raggiungono risultati positivi o negativi, il tempo necessario è lungo, è più lungo che in altri settori. Non mi riferisco soltanto ai prodotti nuovi frutto della ricerca innovativa che richiedono i soliti 10-12 anni per cominciare ad andare sul mercato, quindi 14-15 per incidere significativamente, ma mi riferisco anche alle iniziative sul piano dello sviluppo dei prodotti esistenti, perché quando si decide di proporre il prodotto in un paese e o su una coltura e o su una malattia per la quale non si era ancora proposto, o facendo delle miscele che prima non c'erano, queste iniziative che più volte spieghiamo, dal momento in cui si decide di farlo, i 3-4 anni non si ritoglie nessuno. Aggiungo infine che anche nello sviluppo più intenso che nel passato sul fronte del segmento nuovo delle biosolutions, dei prodotti diciamo che non sono frutto della innovazione a livello di sintesi chimica, e i tempi non sono molto lunghi, sono nettamente più corti, ma non si misurano mai in mesi, ma sempre in qualche anno. Vabbè, con questa lunga premessa voglio dire che non siamo certamente contenti che il risultato netto sia 0,4, anche se certamente è ben diverso dal meno 8 di 2 anni fa ed è migliore dell'1,1 del 14, ancora più significativamente a livello di antiimposte, dove siamo su un valore positivo laddove eravamo su valori negativi nel biennio precedente, e a livello di EBITDA e fatturato, quindi con crescita del 12% dei 9 mesi sui 9 mesi dell'anno precedente. Se poi guardiamo 2 anni fa, parliamo di una differenza di 30 milioni che rispetto a 84 è un incremento del 35 e 40%, e a livello di EBITDA non guardo neanche le percentuali, ma il valore assoluto 10,4 contro 7,7 e addirittura contro uno scarso 1 milione 2 anni fa. Quindi la situazione di 2 anni fa è stata fortemente ribaltata, ma, ripeto, questo ci dice che la strada che stiamo percorrendo è giusta, ma certamente siamo consapevoli che non abbiamo assolutamente ancora raggiunto i traguardi. Peraltro, in questo senso, tutto visto la rassegna stampa di questa mattina, tutti evidenziano che la perdita si è ridotta e non evidenziano nei titoli lo sviluppo da un punto di vista del fatturato e dei margini. Però va bene così. Allora, a fronte di questa evoluzione del conto economico, si raffronta il forte incremento della posizione finanziaria netta. Forte incremento assolutamente atteso, che nasce da due componenti. La prima, l'aumento del circolante netto. È un aumento in parte dovuto al fatturato, in parte dovuto alla modalità con la quale stiamo facendo fronte ai nostri impegni di pagamento, e in parte dovuto a un innalzamento delle scorte strategiche che nella situazione più difficile di un paio di anni fa avevamo fortemente contenuto, ma questo è certamente esponendoci a qualche rischio che non vogliamo correre, per cui abbiamo in una situazione di nettamente rafforzata posizione finanziaria, abbiamo deciso di investire una quota nel ritornare a un livello di scorte che ci mette in una situazione molto più tranquilla e ovviamente politica, certo incoraggiata da un livello del costo del denaro che veramente non giustifica l'assunzione di rischio nel perdere delle vendite, perché insomma se lavoriamo sempre soltanto a fronte di ordini ricevuti, corriamo dei rischi che non riteniamo opportuno correre in una situazione finanziaria rafforzata e, ripeto, con oneri assolutamente ragionevoli e contenuti sul piano del costo del denaro. Questo spiega la gran parte dell'incremento, ma non è tutto l'incremento. Un'altra parte fa fronte a un fatto, ecco, nell'ambito del capitale circolante c'è una componente, una tantum, che rientrerà legata al fatto che abbiamo dovuto riacquistare uno stock negli Stati Uniti per effetto del cambio di distributore, ma insomma questo è un discorso non strutturale, assolutamente contingente, si esaurirà tra il 16 eventualmente forse l'inizio del 17. C'è però una parte, e fino a qui siamo tutto nell'ambito di discorsi previsti ma anche sani. C'è la parte prevista ma non sana, che riconosciamo, ed è la componente di investimenti che, eccedendo il livello degli ammortamenti, non è coperta dalla generazione di cassa dell'attività ordinaria. Lo sapevamo, l'avevamo anche detto in occasione dell'aumento di capitale, quindi un pezzetto dell'aumento di capitale è al servizio del non ridurre il nostro impegno sugli investimenti per lo sviluppo dei nostri prodotti. Chiaro che questo lo si fa sapendo che lo si fa ancora per un intervallo di tempo e basta, e l'intervallo di tempo si sta esaurendo. Noi all'interno del 16 intendiamo chiudere questo utilizzo di riserve per finanziare il pezzo degli investimenti che non è coperto dalla generazione di cassa. Questo è previsto che accada nel 16 e questo è il nostro fa parte del percorso che stiamo facendo. Abbiamo poi ricordato, se per coloro che hanno il documento diciamo, disponibile, abbiamo ricordato, ed è importantissimo, che cosa è la nostra pipeline di ricerca e sviluppo nelle sue fasi, che credo che siano chiare, sono tipiche di una società che si basa sulla propria ricerca. Ricordo però che noi abbiamo spiegato, credo, spero in modo molto chiaro, come noi da 2 anni, in realtà dal 12, quindi da 3 anni ci stiamo muovendo, e cioè noi facciamo la ricerca di nuovi prodotti da soli, noi porteremo avanti la prima parte, quella che chiamiamo pre-sviluppo, tecnicamente diciamo è la fase viene chiamata fase 2, ma insomma noi facciamo il pre-sviluppo, e quando abbiamo capito bene che un prodotto ha un potenziale valore, pur non essendo ancora nella fase della certezza, ma insomma molto avanti, a quel punto cerchiamo di stringere i negoziati con terzi, perché la nostra dimensione non ci permette di sviluppare da soli le nostre invenzioni, ma ci permette di inventarle, presvilupparle e poi raggiungere accordi con più parti, ovviamente su una base, su una logica di complementarietà degli accordi, ma complementarietà non geografica, si possono avere accordi nelle stesse aree, complementarietà di possibilità di sfruttamento. Quindi miscele con certe miscele con alcuni e altre miscele con altri, oppure certi limitati territori a qualcuno e certi altri territori ad altro. Ci sono varie combinazioni. Nel complesso vogliamo costruire per i nostri nuovi prodotti, e il primo è quello in corso, che è quel nuovo fungicida a largo spettro che stiamo sviluppando, che è della famiglia chimica dell'SDHI, che, per il quale stiamo applicando questa filosofia. Poi invece registriamo anche per noi quello che riusciamo a sviluppare da soli e naturalmente al servizio della nostra struttura commerciale. Ci tocca ricordare, per anticipare domande sulla solidità del nostro patrimonio netto, che il capitale fisso netto di Libero è decisamente sottorappresentante il valore delle nostre attività fisse nette. Lo diciamo ogni volta, speriamo di non essere troppo noiosi, ma se qualcuno crede che nelle nostre attività fisse ci siano componenti di goodwill, di avviamento, che siano, come dire, un po' generose, facciamo presente che, e ci limitiamo a indicare i 4 prodotti, le 4 pezzi molto consolidati, il tetraconazolo, il rame, alcuni prodotti del Biosolutions e la partecipazione al 100% nell'Isagro Asia, dove si leggono valori di Libero che sono assolutamente, ma non prudenti. Tetraconazolo è un prodotto che almeno ha un valore di 100 milioni sul mercato ed è a 12,6. Il rame fattura 40 milioni e c'è scritto 9,4. Lascio capire che è intuitivo che largamente sottorappresentato. La società in Asia chiude i primi 9 mesi con un profitto di 4 milioni e 9. Profitto netto di 4,9 c'è un valore di Libero di 3,2. Credo che non ci sia bisogno di commenti. Questo chiaramente dice, e lo sappiamo, che la nostra società non è ancora capace di estrarre un valore in termini di risultati coerente col valore degli asset. È evidente che questo è il problema. E lo dichiariamo anche noi, stiamo lavorando molto. Il management completamente rinnovato sta lavorando molto per portare i risultati a un livello che è coerente col valore degli asset. Però è importantissimo, da un lato, certo, riconoscere questa inadeguatezza dei risultati, però capire anche che noi non stiamo minando il valore degli asset. Per esempio non è espresso il valore dell'FDHI, basta ricordare che il nostro partner che co-sviluppa il 50% con noi, sviluppando una sua parte di diritti, ha annunciato al mercato che a regime conta di fatturare 350 milioni di dollari, è un'informazione che ha fatto ai suoi investitori, è pubblica. Io non dico che cosa pensiamo di fare noi attraverso il licensing e attraverso le nostre vendite, ma capite che non parliamo di un prodotto da decine di milioni di euro, e questo prodotto è per il quale in parte c'è dello spesato, in parte c'è del capitalizzato all'interno di quell'84 totale di cui alcuni valori sono stati espressi, quindi si capisce che parliamo di valori largamente sottorappresentanti il potenziale di questo prodotto, che peraltro non dà ancora soltanto dal 2020 in poi comincerà a dare dei risultati in termini di vendita di prodotto, mentre ci aspettiamo risultati nei prossimi mesi e nei prossimi 2-3 anni sul piano del licensing. Va bene, questa è la situazione ad oggi. Come si prospetta il quarto trimestre? Il quarto trimestre non si prospetta bene perché abbiamo problemi congiunturali in Brasile, ma ci sono problemi climatici, certamente problemi anche sul piano della crisi economica generale del paese, ma certamente gioca di più il fatto climatico nel nostro caso, e anche gli Stati Uniti stanno avendo da 2 anni un clima molto 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 secco, siccità nella parte occidentale, e questo ci tocca, ma ci tocca anche rispetto alle nostre previsioni un ritardo nel flusso di registrazione per il biofumigante, che ricordo è stato registrato come bio dall'EPA, per il quale abbiamo già come bio registrazione in 26 stati degli Stati Uniti, percorso in corso ma non è finito, e c'è un ritardo per la registrazione in California. La California ci ha un iter registrativo per motivi di attenzione molto molto spinta sul piano ambientale, e c'è un l'iter che più lungo di quanto noi immaginassimo, cioè perché dobbiamo seguire un iter ordinario, mentre pensavamo di riuscire a seguire un iter accorciato, accelerato, data il brand di bio fumigante, però in California bio o non bio vogliono un corso ordinario, quindi studi che sono in corso. Questo è un ritardo. Devo dirvi però che anche senza la California, lo sviluppo negli Stati Uniti nel 16-17 raggiungerà livelli importanti, ripeto, anche prima dell'apporto della California, che peraltro rimane il singolo stato negli Stati Uniti come maggiore contribuente. Come si chiuderà l'anno? Beh, a livello di fatturato diciamo comunque al di sopra dell'anno scorso, però con un tasso di crescita che non è in linea con il 12% dei 9 mesi. Ci attendiamo di stare intorno ai 150 milioni senza il licensing, e per l'EBITDA comunque di stare intorno ai 12 milioni rispetto ai 10,5 senza il licensing. Perché diciamo senza il licensing? Perché noi siamo ottimisti per concludere almeno un licensing, per serietà non posso dire una cosa per il quale non sappiamo se si conclude a Natale o all'Epifania. Allora per esemplificare il 15 o il 16. Ora è evidente che se si conclude a gennaio non l'avremo, se si conclude a dicembre l'avremo. È impossibile in questo momento fare previsione. Su un accordo posso dire che sono molto ottimista, però non posso dire che è certo. Se questo si conclude, diciamo, un paio di milioni di fatturati di EBITDA si aggiungeranno. Ipotesi molto probabile, ma è solo probabile, non è in tasca. Non cambia niente per il percorso di fondo, cambia per il risultato, per l'esercizio. Come stiamo andando rispetto a quel 18 che avevamo traguardato? Stiamo andando in quella direzione. Qualche ritardo, però parliamo di qualche ritardo, però stiamo andando in quella direzione. Perché? Ma perché il biofumigante ci darà delle soddisfazioni, perché il Brasile e gli Stati Uniti sono fatti contingenti e non strutturali, perché stiamo lavorando a nuove formulazioni per il rame, perché abbiamo creato l'Italo Singapore e creeremo una società in Turchia, non per avere una legal entity, ma perché in tutto il Far East abbiamo un progetto di sviluppo, stiamo assumendo persone e siamo determinati a investire sul commerciale. Perché il licensing sta andando avanti bene, ripeto, e perché cominceranno, mi pare, dal 16 o dal 17, forse, dal 16, no, credo dal 17, vendite alla rista a fronte del licensing del 12, e mano a mano che i licensing diventano fatti, non il giorno dopo, ma dopo 3-4 anni, iniziano le vendite come fornitori di principi attivi, che si aggiungono alle vendite che sono la nostra attività base, dei formulati col nostro marchio nel mondo, che attraverso lo sviluppo della nostra rete commerciale aumenteranno. Però a queste si aggiungeranno le vendite del principio attivo. Noi avremo nel tempo due componenti di fatturato. Quello dalle nostre registrazioni nel mondo, oltre 70 paesi e saranno di più, e quelle per fornire il principio attivo ai nostri licenziatari, i quali peraltro ci avranno dato anche i pezzi di fatturato con i famosi pagamenti iniziali al momento del contratto di license. Non è nulla diverso da quello che abbiamo detto, che stiamo dicendo, vi posso solo confermare che lo stiamo facendo. Io salterei tutte le tavole illustrative di dettaglio di quello che vi ho detto, e chiederei di un'attenzione su quello che è invece il nuovo centro di ricerca avevamo parlato. Io vorrei richiamare la vostra attenzione sulle ultime due tavole, quelle la 22 e la 23, perché devo far rilevare che il titolo soffre dai circa 2 euro per azione a metà di quest'anno, aprile, un po' prima della metà, insomma, verso aprile-maggio, si sta ora intorno all'1,50-55, quindi è un livello che noi siamo lungi da considerare soddisfacente, ma addirittura con uno spread tra il 20 e il 30, intorno al 25, per le azioni sviluppo rispetto alle azioni ordinarie. Io non voglio essere noioso, non ripeto ciò che più volte diciamo, soltanto per coloro che non avessero avuto la disgrazia di sentirmi già parecchie volte, devo ricordare che il flottante delle sviluppo è superiore a quello degli ordinari, devo ricordare che le sviluppo diventano per statuto non modificabili ordinari nell'ipotesi che il controllante, che si chiama PM, scendesse sotto il 50%, cioè perdesse il controllo indiretto di diritto. Devo ricordare che fin tanto questo non accade, in presenza di dividendi riceverebbero un extra dividendo del 20%, insomma patrimonialmente in caso di perdita di controllo e in ogni caso di OPA sono diventate ordinarie prima, quindi patrimonialmente sono totalmente protette e revisualmente danno risultati maggiori in presenza di dividendi. Lo so che oggi non c'è stato il dividendo, ma perlomeno non hanno un trattamento non inferiore all'ordinario se non c'è dividendo, se c'è dividendo è superiore, per cui noi abbiamo grossa difficoltà a trovare una ragione sul piano della logica economica, poi sulla piano di altre logiche che non sono economiche, rispettiamo per definizione quello che il mercato fa. Fate però almeno concludere dicendo che la somma delle azioni ordinarie e quelle di sviluppo è di poco superiore alla metà del patrimonio netto, che largamente sottorappresenta il valore degli assets. Non mi piace usare il termine liquidazione, ma insomma, se domani mattina uno decidesse di liquidare una società, realizzerebbe valori. La somma algebrica degli asset e delle passività sarebbe largamente superiore al valore di libro del patrimonio netto, che è quasi il doppio del valore di mercato. Il mio commento si ferma qui. Evidentemente è colpa nostra che non abbiamo ancora espresso risultati gestionali coerenti, però è bene che gli investitori capiscano la fortissima solidità patrimoniale della società di cui eventualmente fossero azionisti. Grazie, siamo felici di rispondere a eventuali domande.
Qui è l'operatore Chorus Call e cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è da parte di Luisa Primi di Vedo Green. Prego.
Sì, buongiorno, sono appunto Luisa Primi di Vedo Green. Volevo sapere, per quanto riguarda il progetto di nuovo fungicida ad ampio spettro che avete sviluppato con la FMC Corporation, quando sarà lanciato esattamente e quali sono i livelli di vendite che vi aspettate a maturità?
Beh, quando sarà lanciato? Dobbiamo dal 20 in poi, sui mercati più grossi, più importanti per questo prodotto per noi. Prima di tutto, noi abbiamo dei diritti territoriali e la FMC che lei ha ricordato ha altri diritti territoriali. C'è fondamentalmente le Americhe con la FMC, fondamentalmente l'Europa l'Europa, tutta l'area diciamo del Middle East, una parte dell'Asia con noi e poi una zona che è di comune accesso che è il Brasile e la Cina. Infine anche nelle zone dell'uno e dell'altro, la parte che non è quella che ha la titolarità della zona può avere accesso con 2 formulati, quindi c'è un minimo accesso anche lì. Allora, riferito questo, per le zone che per noi sono molto importanti, l'Europa e il Brasile, i tempi di registrazione ci porteranno verso il 22, però per altre zone si comincerà nel 20-21. Ovviamente qui noi venderemo in due modi. Un modo sono le nostre registrazioni dirette, un altro modo sono il principio attivo che venderemo, e sarà una quota importante, a terzi, cioè ai licenziatari. Lei mi sta chiedendo previsioni di numeri, non gliela do, però le voglio dire una cosa, che parliamo, allora, le faccio questo ragionamento. La FMC parla di 350 milioni di dollari. La FMC distribuirà il prodotto, quindi bisogna togliere il margine di distribuzione di un distributore. Io dico 30%. Allora, moltiplicando per 0.7 i 350, esce fuori 240-250 milioni di dollari. Trasformiamolo in euro e diventa 220-230 milioni di euro. A questo punto non c'è la distribuzione, c'è il vendere a distributori, ok? Quindi è la situazione più vicina alla nostra. Diciamo che siamo meno forti, diciamo che non venderemo tutto col formulato, ma solo un pezzo. Lei capisce che parliamo di numeri che devono essere, e le do un range altissimo, quindi voglio dire da 100 a 200, da 100 a 170, ma parliamo di numeri di quest'ordine di grandezze. È ovvio che ci facciamo questi esercizi, ma non usciamo con alcun tipo di comunicazione fino a che non avremo firmato i contratti di licenza, e alcuni importanti, molto importanti, sono in corso. Contiamo di concludere uno molto importante nel 16, e a quel punto le quantificazioni cominciano ad avere un significato. Perché, ripeto, e lo ripeto con entusiasmo, noi faremo la nostra parte dei nostri formulati, come abbiamo fatto col tetraconazolo, come abbiamo fatto col rame, ma a questo si aggiungerà una quota non marginale, ma molto importante, di vendite di principio attivo a terzi. Fino a che non firmiamo i contratti, non è serio fare questa previsione. Ma già la nostra parte di formulati ha un valore importante. Comunque, diciamo che è da 100 in su.
Ok, grazie mille.
La prossima domanda è da parte di Maurizio Mazziero, di Mazziero Research. Prego.
Sì, buongiorno, grazie per la presentazione. Sono Maurizio Mazziero, della Mazziero Research. Avrei due domande, cortesemente. La prima riguarda la slide numero 5 e vorrei così avere un chiarimento su quella barra inferiore che c'è, nel senso che io vedo un time to market e mi trovo i dati ad esempio 2016, che è tutto sull'estremo destro, quindi così volevo chiedere un chiarimento di come interpretare questa barra inferiore nella slide numero 5. La seconda domanda invece riguarda una parte del conto economico ed è quello relativo agli utili e perdite su cambi e strumenti derivati che riguardano che è una somma ingente e che riguardano sia rame sia i cambi. Ecco, se possibile volevo avere qualche commento su questa voce ed eventualmente come è splittata la perdita tra il rame e tra i cambi. Grazie.
Allora, per quanto riguarda la prima domanda, quando diciamo registrazione, diciamo che nel 16 sono attese arrivare nuove registrazioni, oppure a fine 15 stanno arrivando fine registrazioni che non hanno ancora generato fatturato e quindi il cui fatturato si inizia a manifestare nel 16. Questo è il concetto. Ce ne sono estensioni di etichetta del Remedia, che è un biofungicida. C'è il Dominus, il nostro trademark, il nostro nome, insomma, commerciale del biofumigante. Quindi nel 16 il biofumigante genererà alcuni milioni di fatturato negli Stati Uniti, però qualche cos'altro anche probabilmente fuori dagli Stati Uniti, nel 16. Stesso per i feromoni e un biostimolante nuovo che noi abbiamo già lanciato e che nel 16, per effetto di registrazioni aggiuntive, alza il fatturato nel 16. Cioè, è la parte finale del lavoro di ricerca e sviluppo. L'ottenimento della registrazione è l'inizio della commercializzazione. Questo è il concetto. Per quanto riguarda la seconda domanda, io darei la parola al Ruggero Gambini, dottor Gambini è il nostro Chief Financial Officer, solo con la premessa di dire che vorrei che fosse molto chiaro che più che perdita, io la chiamerei costo di copertura, perché perdita dà un'idea di un'operazione sbagliata. Costo di copertura è un concetto completamente diverso. Io pago il premio dell'assicurazione perché non voglio correre rischi che si incendi la casa. Però non è una perdita perché pago il premio dell'assicurazione, è un costo. Ecco, questa è una linea politica che deliberata dal Consiglio di amministrazione di Sagro un certo numero di anni fa, che noi seguiamo, facciamo il budget assumendo una rata di cambio è un costo, ma il RAM è un po' diverso perché è rolling, però sulla rata di cambio assumiamo una certa rata di cambio quando tra dicembre e gennaio, insomma all'inizio dell'anno di budget, vediamo che il valore è ragionevolmente vicino al valore stimato, noi corriamo a coprirci per togliere questa variabile, perché non è nella nostra missione fare il gambling, fare speculazione. Dopodiché, in questo modo, se come è successo nel 15, la rata di cambio si manifesta più favorevole di quanto, insomma, il rapportamento del dollaro è stato più favorevole, noi abbiamo il vantaggio sul fatturato, i margini, e abbiamo lo svantaggio per via del costo che si sostiene per la copertura. Questo è un fatto politico e io difendo questa logica politica, poi naturalmente ognuno può preferire, però introdurre una nozione di rischio per andamento contro una nozione di copertura credo che sia, meriterebbe qualche riflessione. Noi preferiamo la copertura. Ruggero, puoi spiegare?
Sì, comincio dai numeri e poi dopo un commento un po' più generale che riprende quello che stava dicendo il Presidente. Per quanto riguarda le commodity, la perdita è stata di circa 100.000 euro, quindi un valore molto limitato, anche figlio del fatto che il rame nel corso dell'esercizio è rimasto sostanzialmente stabile tra 4.500 e 4.700 euro tonnellata. Quindi insomma, questo chiaramente ha avuto un riflesso anche sull'andamento delle relative coperture. Per quanto riguarda invece il dollaro, il numero che mostriamo a bilancio netto e nella presentazione alla tavola 14 è di 1.100.000, rimontato della perdita del rame, vuol dire un milione. Questo milione si compone di due elementi: la perdita vera e propria sui contratti di copertura, che è circa 2.500.000, la rimanente parte che va a nettare una componente di questo valore di 2.500.000 è rappresentato dalla rivalutazione, o meglio dal contributo positivo derivante dall'incasso dei crediti che la società aveva come attivo di circolante al 31-12 o al 1 gennaio, cioè a inizio anno, che poi chiaramente si è manifestata in termini di cassa con il tasso di cambio di periodo a noi più favorevole. Questo per quanto riguarda i numeri. Per quanto riguarda il commento, riallacciandomi a quello che diceva il Presidente, da un punto di vista più, fatemi dire, di gestione finanziaria, perché Isagro si è dotata di questa, perché il Consiglio di amministrazione di Isagro si è dotato di questa policy di copertura? Perché nel momento in cui fissiamo il budget vi è una serie di componenti, in particolare componenti di investimento, che una volta che vengono stabilite, decise e quindi avviate, tendenzialmente, soprattutto per la quota dei costi esterni, basandosi su contratti o di breve o di medio termine, tendenzialmente comunque che abbracciano l'arco di 6-12 mesi, è evidente che una volta trovati questi investimenti compatibili con le caratteristiche del conto economico e della cassa, diventa rilevante eliminare quella variabile dei margini legata appunto al tasso di cambio, quindi questo è razionale.
Ok, grazie.
Grazie.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è da parte di Fabrizio Barini di Intermonte. Prego.
Sì, buongiorno. Vorrei tornare un attimo sulla slide numero 6, nella quale ha in precedenza ben declinato quelli che erano i valori, diciamo, di mercato, comunque una serie di parametri per valutare meglio il gap tra il valore di libro e il valore di mercato degli asset che voi avete definito chiave. Non sono riuscito a prendere nota puntualmente, per cui volevo chiedere al Presidente se riepiloga un pochettino gli input che aveva dato, cioè partendo dal tetraconazolo e successivamente, così per ricostruire bene quello che potrebbe essere un valore di mercato di tutti gli asset. Grazie.
Sì. Sì, ma lo faccio con piacere, voglio dire, tetraconazolo, prodotto da 20, consolidato sul mercato, che genera oggi 40 milioni di vendite, con margini certamente buoni. Mi permetta di non dare immagine, perché non posso farlo per motivi di insomma, comprensibili, delicatezza delle informazioni sul piano delle relazioni con tutti i nostri clienti, però certamente un margine, come è giusto che sia, un prodotto insomma di assoluta qualità. Vende 40 milioni perché la Isagro è piccola, perché l'Isagro non ha fatto una politica di licensing 18 anni fa, continuo ad autocriticarmi, però è così. La prima licensing l'ha fatto due anni fa con una società giapponese, la rivista, che ci ha riconosciuto 10 milioni di euro per avere il piacere di comprare da noi per 15 anni, i primi 15 anni, che cominceranno nel 17, non credo sia il 17, cioè fino al 32 comprerà da noi. Capisce che una società che paga 10 milioni per investire, fare una miscela che include questo, crede che il prodotto avrà vita lunga, giusto? Benissimo. Uno che paga 10 milioni per avere questo diritto. Allora, il potenziale del tetraconazolo in mano a qualcuno grande capisce che non è di 40 milioni, può intuire che non è di 40 milioni, ma in ogni caso un prodotto che vende 40 milioni con un margine importante è pensabile che non abbia qualcuno che se lo compri a valori non inferiori a 100 milioni, io le posso assicurare che sono sicuro che se lo mettessimo in vendita varrebbe 100 milioni. Capisce che c'è una plusvalenza di 80, 90, 100 milioni di plusvalenza inespressa. Dopodiché le domande sulla solidità del capitale fisso netto non sono più accettabili. Okay? Questa è la voce più grossa. Però prenda l'Isagroasia. L'Isagroasia, che l'anno scorso ha fatto 4 milioni, nei 9 mesi l'abbiamo scritto 4,9, non è detto che chiuderà ad almeno 4, qualcosa di più l'ultimo trimestre, abbiamo detto che non è bello per via del benissimo, ma comunque sarà tra 4, qualche cosa di sicuro. Ma pensa che una società che fa 4 milioni all'anno e oramai li fa da 3 anni possa valere 3 milioni? No, io non credo. Credo quindi che ci sia un'importante plusvalenza. Allora uno, il rame, siamo leader nel mondo per il rame, anche il rame fattura 40 milioni, a margini inferiori, ma margini buoni. come fa a valere 9,4? Io spero che con questo di essere stato più puntuale. Non le sto parlando del famoso SDHI di cui abbiamo finito di parlare rispondendo a una domanda. Queste sono le cose più grosse. Insomma, chi decidesse di investire in Isagro o di avere fiducia in Isagro, mi riferisco alle banche che rappresentano una quota importante dei nostri gentili ascoltatori, o chi decidesse di investire, non è nutrita l'elenco, mi pare, dei rappresentanti degli investitori, ma magari le stesse banche possono essere portatori di informazioni, dovrebbe capire che investe in qualcosa di fortissimo da un punto di vista di solidità, inespresso ancora dai risultati, inespresso dal mercato.
Grazie.
Prego.
Vi ricordo ancora che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per ulteriori domande, asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Dottor Basile, signori, al momento non ci sono altre domande dalla conference call.
Grazie a tutti, come al solito siamo a vostra disposizione per incontri con la nostra potente organizzazione di Investor Relator. Grazie.